Newsline Sera.
18.46, una buona serata a tutti voi, da Domenico Guarino, ben trovati, la newsline serale di Controradio. Abbiamo tante notizie da darvi, tante riflessioni da fare, ma innanzitutto vi diciamo che prosegue la campagna di tesseramento del Controradio Club, che ha una base, come sapete, 1.600 soci iscritti, ma quest'anno è fondamentale raggiungere l'obiettivo di 2.000 iscrizioni. Ogni giorno vi segnaleremo a che punto siamo arrivati con numeri aggiornati dal giorno precedente. Ad oggi siamo a 1725, quindi mancano almeno 275 soci, quindi c'è tempo per iscriversi, ma affrettatevi, ora è il momento giusto per iscriversi al Controradio Club, sostenere la vostra radio. Noi abbiamo gli agenti per fare il nostro lavoro, arrivano periodicamente e stanno arrivando anche altri uomini, l'importante è impiegarli nel miglior modo possibile. A dichiararlo il questore di Firenze Fausto Lamparelli, a margine del convegno La sicurezza, un bene comune dello SPI e della CCL. Lamparelli sostiene dunque che l'organico della polizia fiorentina sia adeguato a fare il lavoro. Non la pensa così l'assessore alla sicurezza del Comune di Firenze, Andrea Giorgio, che sottolinea: da 3 anni dal governo non sono arrivate soluzioni sul nulla, né sulla gestione delle politiche migratorie, né sugli accordi per i rimpatri, né sulla gestione del disagio giovanile. Chiediamo, non solo a Firenze, dice Giorgio, ma in tutte le città d'Italia, più agenti, più risorse, politiche di prevenzione, politiche di contrasto. Dal punto di vista del rapporto con i livelli di governo siamo a zero. Questo ha detto Giorgio, più o meno sulla stessa linea anche i sindacati di polizia. Il SIULP dice: Firenze, riguardo all'organico, rimane in grave sofferenza. Nel dettaglio, 70 agenti in prova sono arrivati ieri dalle scuole di polizia, 14 ispettori, oggi 8 ispettori tecnici, arriveranno il 4 febbraio, 30 agenti il 2 marzo, ma 56 poliziotti il 12 marzo lasceranno la città di Firenze per un trasferimento. Un conto matematico elementare, dice il SIULP, porta a un saldo finale di 54 unità, risorse assolutamente insufficienti, non solo a colmare i pensionamenti all'ultimo semestre dell'anno corrente, ma persino a sostenere scelte già annunciate e operate. Dicevamo del convegno della CGL, la sicurezza non può essere solo repressione, ma qualità della vita, lavoro dignitoso, welfare, inclusione e diritti. Con questo presupposto CGL e SPCGL Firenze hanno realizzato stamani a Firenze l'iniziativa La sicurezza, un bene comune, presso la Camera del Lavoro, un dibattito che ha acceso i riflettori anche sulla questione, appunto, del potenziamento dell'organico e sulla criminalità minorile, come hanno spiegato Michela Pascali, segretaria SILP CGL, e Filippo Focardi, sostituto procuratore presso la Procura per i minori di Firenze, al microfono di Sandra Salvato.
I numeri che vengono in questi giorni, in questi mesi, e sono stati in qualche modo sbandierati, non sono reali. Non si parla di un vero e proprio potenziamento, perché non tiene il turnover, perché c'è uno spostamento di funzioni. In realtà c'è solo uno spostamento di ruoli. Non abbiamo neanche le scuole dove formare questo personale di polizia. Di conseguenza, vivere la sicurezza come un qualcosa di emergente nell'emergenza uccide quella che è la prevenzione, che invece è alla base di quel tessuto e quindi di altre agenzie di controllo, la scuola, i servizi sociali, gli enti comunali, che possono invece permettere, con una collaborazione vera, reale, di portare a finalmente vivere spazi sicuri. Perché in realtà l'idea di sicurezza reale, data da una forza di polizia democratica, corrisponde semplicemente a un presidio, a una prevenzione, a una collaborazione, a una presa in carico, ha in sé tanti valori.
Firenze è più critica per una quantità particolare di minori stranieri non accompagnati, che mentre nelle altre parti del territorio sono sostanzialmente integrati, salvo ovviamente casi sporadici, a Firenze creano un particolare allarme. Quando nella città si vede sciamare gruppi di 3 o 4 ragazzi che commettono reati, già si pensa alla baby gang. Il fenomeno della baby gang richiede una strutturazione che non sempre è facile trovare. Molto spesso si tratta di ragazzi problematici che stanno con altri ragazzi problematici.
Dopo l'esposto presentato dal Comitato Salviamo Firenze, la Procura ha aperto un fascicolo per accertare se la trasformazione dell'ex ospedale militare di Via San Gallo in resort di lusso stia violando il codice dei beni culturali e del paesaggio, oltre alla disciplina urbanistica comunale. Gli inquirenti passeranno al vaglio l'iter della procedura amministrativa e i progetti della struttura. Se dovessero emergere indizi sulla presunta illegalità degli interventi edilizi, come sollecitato dal Comitato, potrebbero disporre l'immediata sospensione dei lavori o il sequestro dell'intero cantiere. Sentiamo la posizione di alcuni residenti di Via San Gallo nelle voci di Nicoletta e Lisa.
Intanto il dialogo e la comunicazione dovrebbe partire prima, no? Cioè prima che il cittadino si risenta e comincia a infangare, come dice l'assessore. Non si tratta di infangare la pubblica amministrazione, si tratta del diritto alla trasparenza, a sapere, avere la certezza che quello che viene fatto, per quanto discutibile, sia fatto veramente secondo dei criteri validi. Stupisce un po' il fatto che chi per esempio ha finestre sulla strada, nel cambiare gli infissi, nel cambiare le persiane, debba mantenere il legno piuttosto che il PVC, quando poi ti trovi davanti a costruzioni di questo genere che triplicano, forse se raddoppiare sicuramente, se non triplicare quello e il volume che c'era prima. Ecco, sono questi due pesi e due misure che fanno un po' arrabbiare, ecco. Quindi chiediamo chiarezza. E la reazione di Tita, sinceramente non me l'aspettavo. Un'amministrazione che sa di essere nel giusto mantiene un tono pacato, non attacca il residente che appunto chiede di sapere, di essere informato.
Noi in sostanza, tramite questo esposto, chiediamo che sia fatta luce su tutti i passaggi dell'area dell'ex ospedale militare, su le autorizzazioni e su tutti i rapporti esistenti tra le case preesistenti e questo nuovo complesso che sorgerà. Ovviamente noi siamo addetti ai lavori, noi siamo semplicemente dei cittadini che però di fronte ad un problema così evidente ci siamo mossi e chiediamo appunto accertamenti.
Chiediamo che di verificare che sia stato tutto fatto a norma e la speranza onestamente è che in futuro si cerchi di tutelare di più il centro storico. Ogni volta la prima cosa che ti viene in mente è studentato, poi sai che gli studenti universitari non trovano appartamenti, non trovano stanze. Vorremmo sensibilizzare l'amministrazione per una politica davvero rivolta al residente e non soltanto a facile turismo.
In questo quartiere ci sono nata, mi sono spostata due volte 100 metri alla volta e per questo i miei amici mi prendono anche un po' in giro dicendo il tuo quadrilatero. È vero, perché comunque io sono sempre stata qui, ho fatto le scuole qui, mia figlia va a scuola qui. Quando ho letto della riqualificazione dello spazio dell'ospedale militare ero anche contenta, perché sembrava venisse fuori una ludoteca. Avevo letto di soldi che sarebbero andati alla scuola Lavanini, che è una scuola di quartiere che ha tutta una serie di criticità che non sto ad evidenziare. Quindi tutto sommato ero anche contenta, dicevo finalmente si fa qualcosa per cercare di rivitalizzare il quartiere. Francamente uno non ci pensa, perché se i disagi sono sempre di più mi vincola il mutuo, quello mi vincola.
Gli ex inquilini delle abitazioni nel giardino di Boboli non dovranno pagare gli arretrati dei rincari all'affitto 2018 all'allora direttore degli Uffizi H. Schmidt, che aveva chiesto loro. Il ministro della cultura e gli stessi Uffizi hanno perso definitivamente la battaglia legale contro 15 inquilini per il canone degli alloggi che ricadono all'interno del complesso museale. Il Consiglio di Stato nei giorni scorsi infatti ha bocciato l'appello del Ministero e degli Uffizi, come già aveva fatto i TAR del Lazio il 2024, che a sua volta aveva dato ragione ai vecchi residenti. Notizia è riportata dal Corriere Fiorentino. Aggiornamenti sui lavori per le linee tranviarie a Firenze. Sbloccato il cantiere in piazza Beccaria dopo l'accordo tra Comune e Sovrintendenza, mentre riprendono a pieno ritmo i lavori per la linea Libertà-Bagnaripoli, per il ponte del T2 a Novoli danneggiato a causa di un incendio. Ma sentiamo tutti gli aggiornamenti da Raffaele Palumbo.
I lavori per le linee tranviarie nuove, per la manutenzione di quelle già esistenti stanno attraversando la città cambiando traffico, abitudini e viabilità. La buona notizia è che tutte le pedine sono in movimento. Partiamo da Piazza Beccaria, qui dopo uno stop forzato i lavori riprendono senza dover aspettare i temuti 4 mesi. La storia è nota e non è certo una novità per la città di Firenze. Il ritrovamento di reperti durante gli scavi hanno costretto il cantiere a fermarsi. Poi l'accordo tra il comune di Firenze e la sovrintendenza: entro lunedì una parte dei manufatti archeologici saranno rimossi dopo la gettata di cemento per sostenere il tunnel di pietra rinvenuto a metà dicembre. Poi la prossima settimana i lavori potranno riprendere. Stiamo parlando della linea della tranvia 3.2.1, quella che andrà da Piazza della Libertà a Bagno a Ripoli. In questi giorni vedremo la sede tranviaria in Viale Gramsci e il cantiere tra Via della Mattonaia e Viale Mazzini. Nessun cambio della viabilità previsto. Sull'altro versante della stessa linea, parliamo dunque di Gavinana, è partito il ribaltamento del cantiere su Viale Giannotti ed anche la viabilità sarà traslata, mentre nel fine settimana è previsto un intervento in Viale Europa con conseguente chiusura della rampa che dal viadotto Marco Polo porta a Bagno a Ripoli. Infine il ponte della T2, danneggiato a Novoli da un incendio. Il ponte Axe era sollevato di notte per consentire i lavori di sostituzione in sicurezza. Accadrà durante le prossime 2 notti con limitazioni alla linea tranviaria e con bus sostitutivi.
Controradio Newsline Sera, l'informazione prima di tutto.
Parlare di memoria significa ricordare ciò che è stato, perché il futuro possa essere ispirato da migliori comportamenti. Dobbiamo creare gli anticorpi perché quello che è accaduto in quei campi di sterminio, in quei campi di concentramento, non accada più, lo ha detto il presidente della Toscana Eugenio Giani a margine dell'iniziativa a Firenze al Teatro della Compagnia dedicata agli studenti all'indomani del giorno della memoria. Giani ha confermato peraltro il treno della memoria quest'anno si farà, andrà a Auschwitz, accompagnerà più di 500 studenti per capire ancora oggi come quei luoghi diano la sensazione di morte, in cui le ideologie totalizzanti, il superomismo di Nietzsche trasferito in pratica dai criminali nazisti e dai criminali fascisti si esprime. Ieri il giorno della memoria e naturalmente il giorno della memoria quest'anno si va a collocare in una discussione molto forte intorno anche all'antisemitismo, intorno a quello che è accaduto e in parte sta ancora accadendo a Gaza. Noi vogliamo fare una riflessione naturalmente, come dire, in punta di teoria con il professor Gianluca Conti, docente di diritto pubblico e costituzionale all'Università di Pisa. Buonasera professore, grazie di essere con noi.
Buonasera, grazie a lei.
Che ha scritto un articolo sul blog dal titolo La banalità della Shoah. Allora professore, lei comincia così: non viene troppa voglia di ricordare la Shoah in questa fine di gennaio 2026 perché si fa strada con urgenza la domanda se abbia ancora senso farlo dopo Gaza. E questo è la partenza dell'articolo. Ora naturalmente parleremo poi delle risposte che lei dà a questo tema. Intanto le dico gli messaggi che sono arrivati semplicemente annunciando la discussione che avremmo fatto. Uno è: la domanda che accosta la giornata della memoria a Gaza è una provocazione revisionista di sapore antisemita. Mi fa pentire di aver fatto la tessera del Controradio Club, pessimo guarino. Quindi tendenzialmente ancora prima di sapere di cosa avremmo discusso e come avremmo svolto il ragionamento, la sentenza è arrivata subito. No? E questo è significativo, professore. Poi un altro, Marco, dice: il giorno della memoria ricorda eventi avvenuti prima della nascita dello Stato di Israele, sono due genocidi ma storicamente differenti, l'accostamento è capzioso e in più l'appiattimento delle differenze è pericoloso. Anche qui, insomma, prima di aver sentito la discussione siamo già alla sentenza. Poi è arrivato un altro messaggio, le prendo un minuto di tempo per avere il quadro completo di quello che abbiamo finora, di un nostro ascoltatore che dice: trovo riprovevole che si festeggi quest'anno il giorno della memoria quando dovremmo invece mantenere alta la memoria del genocidio in corso in Palestina. Festeggerò quando ci sarà un giorno dedicato al genocidio di Gaza e quando la comunità internazionale riconoscerà la responsabilità di Israele. Insomma, il tema è molto caldo, mai come quest'anno. Che riflessioni possiamo fare, professore?
Ma al di là del titolo che ho dato, che sicuramente voleva essere solo provocatorio, sono due cose completamente diverse, sono due tempi completamente diversi. Non si può non pensare con il massimo dello sdegno e con il massimo dell'orrore a quello che è successo soprattutto tra il 1941 e il 1945, perché poi è durato veramente fino agli ultimissimi giorni della Seconda Guerra Mondiale. Però la domanda che rimane è quella riflessione dell'Arendt quando guarda il processo ad Eichmann sulla banalità del male. È una riflessione che riguarda soltanto lo sterminio o riguarda anche quello che è successo dopo a Gaza? E forse questa riflessione ha una sua consistenza, secondo
ha una sua legittimità, no? Lei peraltro correda la riflessione, articolo, una foto di cittadini israeliani che sono, diciamo, sostanzialmente a fare un picnic sulle macerie di Gaza, possiamo dire così, guardando l'orrore di Gaza, in Bermuda, e, insomma, un atteggiamento molto, molto tranquillo. La banalità del male, questo è un po' il tema, no? Alla fine ci si domanda com'è possibile che, nonostante quell'orrore, nonostante quella devastazione umana, quell'abisso di cui parliamo quando parliamo di Shoah e di Giorno della Memoria, naturalmente, sia oggi possibile che accadano queste cose, cioè l'indifferenza di fronte all'altro essere umano trattato sostanzialmente come qualcosa che si può tranquillamente eliminare, perché forse non, no, come si diceva una volta, non, vite non degne di essere vissute.
Sì, e che la domanda da farsi forse va ancora un attimino più avanti. La banalità del male per Arendt è la banalità di una amministrazione come quella di derivazione prussiana, perfetta per somministrare la morte. La banalità del male in uno Stato liberale, democratico, o fondato su una Costituzione non molto lontana dalla nostra, come quello di Israele, è ancora la stessa cosa? E forse qui ci sarebbe davvero da riflettere.
Ecco, secondo lei è ancora la stessa cosa?
Io ho paura che quello che a me spaventa molto in questo momento è che la guerra si sta trasformando in un qualche cosa di sempre più simile a un videogioco, e questo è banale. I droni sono perfetti per simulare i videogiochi, o forse i videogiochi sono perfetti per simulare i droni, però ecco, i due termini della frase si possono tranquillamente scambiare. E dall'altra parte si assiste a tutto questo come se fosse una serie televisiva, e anche questo non può non far inorridire. Cioè, io ho la sensazione che la banalità del male oggi sia sempre molto banale, ma sia banale perché si aggancia a una diversa antropologia. L'antropologia degli anni 40 era l'antropologia tedesca, che veniva tutto sommato da Max Weber, e l'antropologia di oggi forse è sempre un'antropologia di quella stessa derivazione, che però viene forse un pochino più da Bauman, un'antropologia molto più liquida. E una banalità di un male liquido fa spavento.
Questa fa spavento.
È un po' la riflessione. Senza nulla voler togliere alla Shoah e voler sembrare antisemita.
No, ma il problema è che oramai qualsiasi riflessione viene fatta in questo senso, l'accusa di antisemitismo, di come stavo scritto, revisionismo addirittura, è dietro l'angolo. Però io dico sempre, se non le facciamo in questi momenti le riflessioni, quando mai dovremmo farle, no? Perché poi magari se si fossero fatte delle riflessioni sulla banalità del male, allora non saremmo arrivati a questo punto, allora come dopo. C'è una mostra molto bella, peraltro ho visto a Cortona, non mi ricordo qual è l'autore, che mette in mostra le fotografie degli soldati israeliani, giovani soldati israeliani, che mentre sono a Gaza a fare le loro operazioni chattano su questi siti di incontro, le piattaforme di incontro, e quindi si presentano con la foto militare, che è incredibile, no? Cioè su non so come. Esatto, era quello che diceva lei sostanzialmente, quello che colpisce, cioè l'orrore che diventa, non c'è nemmeno il pudore, no, del nasconderlo.
No, e questo fa un po' pensare a come all'epoca del nazismo. Nella riflessione dell'Arendt, la cultura tedesca non era riuscita a ispirare in tutta la popolazione un senso di libertà e un senso di autonomia, un senso di individualismo, quello che ha ispirato un Bonhoeffer, che forse potremmo ricordare oggi in maniera ancora maggiore di quanto non si sia fatto. E così forse anche la cultura liberale occidentale che si è sviluppata a partire dal secondo dopoguerra ha completamente fallito nello sviluppare i diritti della persona e, mi verrebbe da dire, la capacità di disobbedire, no? L'obbedienza non è una virtù, era un po' una riflessione su questo argomento.
Professore, grazie di averci accompagnato in questa riflessione, buona serata e buon lavoro a lei.
Grazie mille, buona serata anche a lei, arrivederci.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1 dove a causa del traffico intenso si registrano rallentamenti tra Calenzano e il Bivio con la variante di Valico in direzione Bologna. Ancora a causa del traffico intenso in A11 code tra Firenze Ovest e Prato Est in direzione Pisa. In Fipili invece per un veicolo fermo in avaria 2 km di coda tra Lastrassegna e Montelupo Fiorentino in direzione mare. Sempre in direzione mare per traffico intenso, code in uscita Lastrassegna e Santa Croce sull'Arno, rallentamenti tra Lastrassegna e Firenze Scandicci in entrambe le direzioni. Città di Firenze causa maltempo, slittano a domani in orario 22:04 i lavori sul ponte Margherita Hack della tranvia. Giovedì 29 gennaio quindi dalle 22 fino a fine servizio la linea T2 sarà limitata alle fermate per Etola Aeroporto Regione e Redi San Marco Università. E per il momento è tutto, Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Contro Radio. Buon ascolto e buon viaggio. FM 93.6 98.9.
Contro Radio, contro la guerra.
Allora, leggiamo i messaggi che sono arrivati nel frattempo alla riflessione del professor Conti, perché in qualche modo hanno a che fare anche con questo concetto della guerra e dell'essere pacifisti, no? Allora, Katia chiede come si chiama il professore Conti, dice molto interessante. È arrivato un altro messaggio di apprezzamento da parte di Freddy che dice concordo con il professore, tacciare qualunque riflessione come antisemita solo perché minimamente critica, davvero stancato, questo quanto dice Federico. Io ho paura che l'accostamento tra i due genocidi serva a sminuire ciò che succede a Gaza, perché si utilizza l'orrore riconosciuto della Shoah per bollare come antisemita chi parla di genocidi a Gaza. Questo è un altro messaggio che è arrivato da parte di Fusarco, non so se è un nome d'arte o un cognome. Poi insomma, quelle che ci aveva bollato di antisemitismo, dice ebrei le vittime della Shoah, ebrei soldati israeliani, quindi siamo pari. E tutta la vita, giorno della memoria, sento dire che però mica ci sono solo gli ebrei, verissimo, ma la banalità del male della Shoah e non solo, l'abbiamo praticato noi italiani, cattolici, fascisti. Veramente avete scelto un punto di vista pessimo, ma non lo so, rispetto alla tua idea, ma mi sembra che il punto di vista abbiamo il medesimo, cioè che appunto stiamo parlando di orrori, no? Che bisognerebbe contrastare in ogni caso. Vittime di ieri e di oggi, ricordarle è una responsabilità nel presente, vale per la Shoah come per la tragedia del popolo palestinese che si consuma sotto gli occhi del mondo a Gaza. Le ONG sono impegnate da tempo nel portare aiuti umanitari, ma le recenti misure imposte da Israele rischiano di interrompere ogni tipo di assistenza. Non vedo grandi speranze a livello internazionale, questo quanto commenta Paolo Pezzati, vicepresidente di AOI, la rete delle organizzazioni italiane, intervistato da Sandra Salvato.
Questa della deregistrazione dell'ONG è l'ultima tappa di un articolato sistema di politiche messe in piedi dalle autorità israeliane per limitare l'operatività delle ONG internazionali. Per cui la vediamo dentro appunto un processo di espulsione di testimoni, di persone internazionali, osservatori internazionali. A Gaza non ci sono giornalisti internazionali, quelli locali vengono uccisi, l'operatività dell'ONG appunto è limitata sempre di più a partire dal 7 ottobre, e adesso diciamo si sono volute sul piano formale porre tutta una serie di condizioni per poter operare a Gaza, vessatorie in alcuni casi, in altri casi totalmente illegali secondo il diritto europeo, quello soprattutto riferito alla protezione dei dati, perché appunto quello che contestiamo noi è che le richieste del governo israeliano, delle autorità israeliane, violano completamente, esplicitamente la protezione dei dati, chiedono appunto dati sensibili dei nostri colleghi palestinesi senza garantirne le finalità dell'uso, senza dichiarare quali database verranno classificate, in un contesto che è già chiaramente sotto violazione quotidiana dei diritti umani, del diritto umanitario internazionale. Per cui noi lì ci siamo opposti e nonostante questo stiamo continuando a provare ad operare in conforme alternative che si adattano al contesto.
Nonostante questo quadro molto preoccupante, esistono dei segnali positivi o dei passi avanti che rischiano di passare sotto silenzio nel dibattito pubblico, ma che sarebbero, sono fondamentali in direzione della pace?
Per la verità vedo pochi segnali confortanti in questo momento, un momento di passaggio dove si sta ristabilendo un nuovo equilibrio internazionale. I principali attori mondiali hanno dimostrato di non avere alcuno scrupolo nell'agire in completa violazione del diritto internazionale, e appunto per farlo non hanno alcun problema, come abbiamo visto, a delegittimare le forze intermedie, i corpi intermedi, la società civile organizzata. Quindi ecco, io in questo momento non vedo grandi segnali se non quello di una mobilitazione popolare che c'è stata nelle settimane, nei mesi scorsi. Le opinioni pubbliche sembrano avere le idee chiare, quindi su come vorrebbero che i propri governi agissero. Ora la grande sfida è trasformare una volontà pubblica, incanalarla e istituzionalizzarla nel dibattito politico, ma è una sfida veramente molto ampia, perché le forze che si stanno scontrando e le dinamiche che si stanno scontrando vanno in tutt'altra direzione, vanno nella concentrazione nel potere, vanno in un irrigidimento dell'esicurizzazione della gestione dell'opinione pubblica, e quindi ecco, io faccio fatica a vedere dei lati positivi o che diano speranza in questo momento.
Non fai niente di male, niente di ciò che credi, non sai quello che vuoi, non riuscirai ad averlo, niente gratis, niente a posto, le insegne luminose attirano gli allocchi, eri così carino, micro di testa e ben vestito. Ti fa presto, il gioco volge al termine, punta sul nero, punta sul rosso, punta di più, il gioco è fatto, la posta sei tu. Eri così carino, micro di testa e ben vestito. Dicono sempre così, io sono l'anarchia, ecco un altro anticristo, ma eri solo carino, proprio carino.
Allora, stanno arrivando altri messaggi sulla riflessione che facevamo prima con il professor Conti, quindi il tema giorno della memoria, quello che accade a Gaza. C'è arrivato un messaggio di Valeria che dice: ma come si fa a parlare di revisionismo, di antisemitismo quando si fanno queste riflessioni? Forse un morto pesa più di un altro? Si tratta di rimanere umani, bisogna essere contro la guerra, contro ogni guerra. Grazie di portare riflessioni diverse, capaci di aprire le menti. Grazie a te. Naturalmente è ovvio che poi, insomma, ognuno è legittimato. La può pensare come vuole. La questione era quella di cercare, come dire, di capire, di cogliere anche il disagio che in questi mesi quanto accaduto a Gaza ci ha provocato. Noi l'abbiamo più volte testimoniato seguendo le manifestazioni con tutto quello che abbiamo realizzato anche, no? City Gaza, eccetera eccetera. Peraltro vi avevo parlato di questa mostra Cortona on the Movie, ho ritrovato le informazioni, quindi ve la consiglio perché è veramente straniante, no? Da un po' l'idea anche di quello che dicevamo e che diceva il professor Conti. La mostra è di Federico Vespignani, quindi un fotografo italiano, che nel 2024 ha raccolto, pensate, oltre 300 screenshot da app di incontri in cui soldati del DDF di Stanza a Gaza pubblicano selfie o ritratti di se stesse come immagini di profilo, e nel mezzo della distruzione circostante. Le parole e le immagini pubblicate sono un preludio a un incontro romantico con una futura partner, riflettendo una sorta di militarismo culturale all'interno dell'esercito israeliano. Questo è quanto scrive Vespignani descrivendo la mostra, che vi consiglio. Vespignani aggiunge: il divario tra i normali desideri di questi giovani e l'orrore che si intravede sullo sfondo ci mostra quanto sia degradante la guerra. Ecco, questo era un po' il tema della riflessione che volevamo fare. Qualcuno l'ha accolta, qualcun altro no. L'importante è seminare, come diceva qualcuno. Nel frattempo si è costituito il Comitato Fiorentino in adesione alla campagna internazionale per la liberazione di Marwan Barghouti e di tutti i prigionieri palestinesi detenuti nelle carceri militari israeliane, tra cui minori, operatori sanitari, giornalisti, donne, persone con disabilità. Sono oltre 35 le organizzazioni e realtà della società civile che partecipano. Invece Defend Rojava è il titolo della manifestazione regionale con corteo che si svolgerà il 30 gennaio a partire dalle 17 a Firenze, corteo convocato dalla comunità curda in Toscana, dalla rete curdica toscana, proprio a favore della causa curda. Partirà da Piazza Santa Maria Novella. Buonasera Alessandro Orsetti, uno degli organizzatori, grazie di essere con noi.
Buonasera, grazie a voi.
Perché questa manifestazione, Orsetti?
Allora, questa manifestazione per far sentire, per far portare alla conoscenza di più persone possibili della drammatica situazione che si sta vivendo in questo momento nella Siria del Nord-Est. Il popolo curdo, come le altre minoranze a suo tempo, gli alawiti e le altre popolazioni che ci sono nella Siria del Nord-Est, sono sotto attacco in questo momento. L'amministrazione della Siria del Nord-Est aveva messo in piedi una amministrazione locale, non uno Stato, ma un modo di gestire il territorio, il confederalismo democratico, e ora sono sotto attacco, come gli alawiti e i drusi, da un governo centralizzato, Damasco, integralista e estremamente identitario.
Quindi Orsetti, mi faccia capire, quelli che noi abbiamo salutato come liberatori della Siria perché avevano cacciato Assad, in realtà sono gli stessi che stanno minando la sicurezza del Rojava, diciamo, di tutte le realtà più o meno laiche?
Sì, sì, fino a questo momento erano i difensori contro l'ISIS, con modello stupendo, queste ragazze armate che portavano liberazione alle donne. Ora c'è un governo integralista derivato da Al Qaeda e con grosse legami con l'integralismo e con l'ISIS, e ora c'è quello, e sono i principali alleati dell'America e di Israele, e quindi i curdi non mi interessano più. Sono sotto assedio, Kobane è sotto assedio, quelle terre sono assediate e sono sotto attacco.
Naturalmente queste riflessioni, come dire, immagino siano particolarmente dolorose per lei che ha perso un figlio proprio per che si era votato alla causa alla causa curda. Ricordiamo tutti Lorenzo Orsetti, ucciso nel 2019 dall'ISIS proprio in Siria mentre militava come volontario a fianco delle milizie curde. Che riflessioni fa lei in questo momento?
Certo che siamo addolorati e arrabbiati al tempo stesso, veramente. Capiamo che la rivoluzione non finisce mai, capiamo che in quelle terre è molto difficile mettere in piedi qualcosa di alternativo, ma queste manovre geopolitiche che stai mettendo in piedi l'America ora come ora per occupare quelle terre con la connivenza della Turchia e di Israele per allargare la sfera di influenza ai territori, far fuori la Russia, far fuori l'Iran. In tutto questo gioco ci sta morendo un popolo che è quello che sta nella Siria nel nord-est, i volontari come Lorenzo. E siamo veramente addolorati. Ci sono donne e bambini che non hanno più acqua, elettricità, sono sotto attacco, sotto assedio, ma c'è un popolo che resiste, veramente un popolo stupendo che sta organizzando una resistenza popolare.
E in supporto di questa resistenza la manifestazione Defend Rojava 30 gennaio a partire dalle 17. Santa Maria Novella, buona serata, grazie di essere stato con noi, Alessandro Orsetti.
Grazie a voi, grazie.
Anni di Glu Firenze, musica live, DJ set nel locale di Campo di Marte in Viale Manfredo Fanti 20. Ingresso gratuito con tessera Glu su glufirenze.com.
Venerdì 30 e sabato 31 gennaio, doppio appuntamento. Venerdì 30 Amalfitano presenta il nuovo album Sono morto per 15 giorni, ma sono tornato perché l'amore è. Un live intenso tra emozioni e poesia. Sabato 31 RSBN presenta Here, il nuovo disco di inediti.
Contro radio.
Dunque, nei giorni scorsi abbiamo più volte parlato di roghi sotto il ponte all'Indiano, all'Isolotto, e la storia che vi raccontiamo questa sera per l'appunto ha a che fare con quello che sta accadendo da quelle parti. Lo facciamo insieme con il presidente Quartiere 4, Mirko Dormentoni. Buonasera Dormentoni.
Buonasera Domenico, buonasera a tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori.
Doppio grazie perché so che l'abbiamo tirata fuori da un dibattito, le rubiamo 5 minuti, però per l'appunto, no, lì c'è un, per semplificare per chi non ha seguito la vicenda, c'è una baraccopoli, seppure di dimensione non enorme, però gente che vive così in queste baracche, in ricoveri di fortuna, c'è una vera e propria discarica a cielo aperto, c'è una situazione al limite del vivibile, c'è una insofferenza naturalmente da parte anche dei cittadini. Danini, come valuta lei quello che sta accadendo in quanto presidente del quartiere?
È una situazione, appunto, come stai dicendo tu in poche parole, complessa, che si è un po' stratificata negli ultimi anni. Purtroppo, devo dire, magari per qualche cittadino sembra una novità, ma in tutte le città, grandi o medio grandi, ai margini esistono situazioni del genere. E del genere in che senso? Del genere che ci sono persone come dire, purtroppo senza nessuna capacità abitativa, economica, talvolta senza documenti, che vivono con espedienti di fortuna. Alcuni di questi, diversi di queste persone, per esempio, sono quelle persone che poi vediamo con le biciclette a raccogliere ferro presso cassonetti o presso varie situazioni. E la situazione di cui parliamo laggiù lungo Via dell'Isolotto, in due punti che sono quelli nei pressi del sotto viadotto dell'Indiano e quelli invece che sono in fondo al Via dell'Isolotto, quando diventa una strada sterrata, diventa la strada vicinale e poi arriva senza sfondo verso la foce della Greve, su terreni privati in quel caso, sono appunto di situazioni di abbaraccamenti che purtroppo spesso, cioè spesso in questi casi, sono anche affiancate da delle discariche abusive, perché sono situazioni in cui poi più o meno situazioni organizzate, che purtroppo sono anche delle ditte talvolta edili o di altro tipo, vengono a scaricare in modo del tutto abusivo e illegale dei rifiuti e quindi poi diventano...
È un po' la teoria del vetro rotto, no? Dove c'è poi un accumulo di rifiuti, tutti vanno lì, quindi questo non vuol dire, perché l'accusa spesso viene fatta anche riguardo, non so, ultimamente all'insediamento rom del Guarlone, no? Cioè, non tutta la spazzatura e linee dintorni è prodotta dalle persone che abitano lì, no, anzi spesso sono semplicemente persone che la portano da fuori. Questo ovviamente non giustifica, ma solo per chiarire la dinamica.
Esattamente. Ora, tutto questo non vuol dire che bisogna tollerare e lasciare stare.
Assolutamente.
Noi a maggio abbiamo approvato una mozione in consiglio di quartiere presentata dall'opposizione, ma che noi abbiamo integrato, modificato, emendato, ma condiviso e approvato, dove si chiedeva, parliamo in particolare di quell'area sotto viadotto dell'Indiano e limitrofi, dove appunto sotto il viadotto è proprietà pubblica, i terreni limitrofi sono proprietà privata, c'è questa situazione appunto di alcune baracche, di alcune situazioni di fortuna abitative, chiamiamole così, perché quello non è un abitare dignitoso naturalmente, e di discariche di rifiuti abbandonati illegalmente. Abbiamo chiesto un piano di intervento, è un piano di intervento complesso che richiede un intervento di natura sociale verso le persone a cui bisogna provare a dare una mano per trovare situazioni dignitose, ma non è detto che se la facciano dare, e anche però di intervento di forze dell'ordine, di rimozione rifiuti, di messa in sicurezza, di bonifica dell'area. E questa cosa soprattutto sul terreno privato si può fare senza aspettare troppo tempo, il tempo però appunto di mettere insieme tutte le risorse che ci vogliono, che sono anche economiche, e però va fatto perché ne va dell'ambiente, della salubrità dell'ambiente e delle persone e della sicurezza delle persone.
Va fatto, io però in conclusione credo che lei sarà d'accordo con me, il problema è che noi dobbiamo porci il tema di appunto delle persone che vivono ai margini di questa società che crea marginalità, di una società che crea esclusione e che quindi metti una pezza in un posto e te la ritrovi in un altro. Se non risolviamo questo problema forse non riusciremo mai a risolvere nemmeno l'altro problema, e credo che lei sarà d'accordo con me su questa affermazione.
Sono assolutamente d'accordo, questo è testimoniato anche oggettivamente dai fatti, cioè il fatto che in questi ultimissimi anni queste persone siano cresciute nel numero è dovuto al fatto che questa nostra società italiana, ma non solo italiana, sta peggiorando le sue condizioni e sta creando sempre più poveri e ultra poveri.
Assolutamente.
Ci dobbiamo fermare qui. Documenti, clandestini, tra virgolette.
È chiaro, ma torneremo su questa riflessione. Ci dobbiamo fermare qui perché è incombe popolare. Lei deve tornare al dibattito. Buona serata, grazie di essere stato con noi.
Grazie a voi.
Mirko Dormentone, presidente del quartiere 4. Domani sulla Toscana c'è un nuvoloso, molto nuvoloso, con precipitazioni sparse intermittenti, possibili temporali lungo la costa e locali nevicate in Appennino, oltre sopra i 1000 metri, lento miglioramento del pomeriggio, venti moderati con rinforzi di libeccio sulla